Buongiorno da Monica Fornasie. A Winterthur, un uomo armato di coltello aggredisce tre persone alla stazione. Nell'attacco avrebbe gridato Allahu Akbar, Allah è il più grande. Sequestrati in diversi paesi beni per 200 milioni di euro riconducibili al boss mafioso Matteo Messina Denaro. Le indagini toccano anche la Svizzera. In Ticino molti esercizi pubblici non si sono adeguati alle disposizioni su igiene, sicurezza e ordine pubblico entrate in vigore 3 anni fa. Il governo dà ancora 45 giorni di tempo, poi si chiude. A un anno esatto dal disastro della frana di Blatten, la montagna continua a imporre prudenza. Intanto il turismo prova a risollevarsi. Ai mondiali di hockey, questa sera la Svizzera si gioca un posto in semifinale contro la bestia nera Svezia. Momenti di grande paura e grosso dispiegamento di forze dell'ordine questa mattina alla stazione di Winterthur. Un uomo ha attaccato e ferito con un'arma da taglio 3 persone. Allora ci colleghiamo con il nostro corrispondente Emanuele Ferrari. Emanuele, cosa si sa per il momento?
Le informazioni ufficiali per il momento sono ancora poche, dettagli dovrebbero seguire nel pomeriggio, ma il comunicato della Polizia Cantonale Zurighese, intervenuta a sostegno della Comunale di Winterthur e della Polizia Ferroviaria, permette di farsi almeno una prima idea di quanto accaduto. L'allarme è scattato poco dopo le 8:30, uno svizzero di 31 anni ha aggredito alla stazione di Winterthur 3 uomini, pure loro svizzeri, di 28, 43 e 52 anni. Per tutte e 3 le vittime si è reso necessario il ricovero in ospedale, una sarebbe in grave condizioni, maggiori indicazioni sul loro stato di salute al momento non ve ne sono. E allo stesso modo non vi sono indicazioni sui possibili legami tra le 4 persone. Indagini per stabilire i motivi del gesto sono in corso, l'autore comunica alla polizia è finito in manette. Questo per quanto riguarda le informazioni ufficiali. Poi si aggiungono indicazioni riportate dai siti delle principali testate svizzero-tedesche. Prima degli attacchi, ad esempio, stando ad una testimonianza, l'uomo avrebbe gridato Allahu Akbar, Allah è il più grande, ciò che potrebbe far pensare ad un attacco terroristico. Le aggressioni avrebbero inoltre avuto luogo in 3 aree diverse della stazione, ciò spiegherebbe l'ampiezza dell'area bloccata dai poliziotti. Si parla di una zona lunga 100 metri, stando alle stime di alcuni presenti sul posto.
Queste dunque le informazioni attualmente a disposizione. In attesa di aggiornamenti, proseguiamo con le altre notizie di oggi. Tra 2 settimane in Ticino scade il termine per adeguarsi alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, abbreviata in LEAR. Molti però non lo hanno ancora fatto e rischiano di dover chiudere. Ora le autorità hanno dato 1,5 mesi di tempo in più per mettersi in regola. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
Sono 553 gli esercizi pubblici in Ticino che non si sono ancora adeguati alla nuova legge. Si tratta di circa 1/4 del totale. La nuova LEAR è entrata in vigore nel 2023 e ai gerenti sono stati lasciati 3 anni per richiedere una nuova autorizzazione. Oggi a illustrare la situazione a Palazzo delle Orsoline, a Bellinzona, c'era anche Gabriele Beltrami di Gastro Ticino.
Avevamo o avevano tutto il tempo per attivarsi nella richiesta. Da parte nostra abbiamo inviato più di 20 comunicazioni tra newsletter, lettere scritte in comune, oltre a quelle della polizia amministrativa e della polizia comunali. Nessuno può dire che non è stato avvisato.
Il governo ha quindi emanato una proroga eccezionale di 1,5 mesi. La voce di Bernadette Ruegsegger, capo dei servizi generali della Polizia Cantonale.
C'è chi si è messo in regola, che è anche una gran parte, quindi il 15 giugno è già a posto. Chi dopo il 31 luglio non ha neanche avviato la procedura, non ha più i requisiti per proseguire l'attività, dovrebbe cessare l'attività. Significa che come Polizia Cantonale andremo a controllare e emanare ordini di chiusura se non ci sono più i requisiti.
Una seconda proroga non ci sarà. A dirlo Claudio Zali, direttore del Dipartimento del Territorio.
Questa è una proroga unica, una elasticità che abbiamo dimostrato per non lasciare con l'acqua alla gola molti esercizi in un momento delicato. Riteniamo che questa proroga sia congrua e dia a tutti il tempo, a tutti quelli che ne hanno la possibilità e la volontà, di mettersi in regola.
L'aggiornamento della LEAR garantisce maggiore sicurezza e igiene per i consumatori.
C'è anche la Svizzera tra i paesi che hanno partecipato alle indagini sull'impiego del tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Almeno 200 milioni di euro di provenienza mafiosa sarebbero stati reinvestiti in diversi settori e appunto in diversi paesi. Allora sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
200 milioni di euro, e questa la cifra rintracciata dagli inquirenti e ricondotta al tesoro, una parte almeno accumulato negli anni da Matteo Messina Denaro, latitante mafioso per 30 anni, poi arrestato nel 2023 e morto per malattia qualche mese più tardi. Soldi provenienti dai traffici di stupefacenti guidati da Cosa Nostra a partire dagli anni 80, soldi, come è stato detto poco fa in una conferenza stampa indetta a Palermo dalla Guardia di Finanza Italiana, reinvestiti in mezzo mondo. La direzione distrettuale antimafia ha proceduto all'arresto di 3 persone accusate di impiego di denaro proveniente appunto dai traffici malavitosi. Gli inquirenti italiani hanno confermato che l'indagine ha toccato anche la Svizzera, oltre ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna, paesi attivati tramite richieste rogatoriali e strumenti di cooperazione europea. Non sono però stati chiariti i dettagli del coinvolgimento della Svizzera nell'inchiesta e il Ministero Pubblico della Confederazione, a cui abbiamo chiesto un riscontro, non ha per ora risposto. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, uno degli arrestati aveva consegnato franchi svizzeri di vecchio conio ad una coppia che avrebbe avuto il compito di cambiarli in moneta corrente. L'inchiesta, è stato detto ancora poco fa in conferenza stampa, è partita da una segnalazione delle autorità di Andorra relative ad una donna originaria di Campobello di Zara nel Trapanese, con importanti disponibilità economiche nel paese.
Mancano esattamente 2 settimane all'inizio dei mondiali di calcio, ma il torneo è già al centro delle polemiche. La FIFA ora è ufficialmente sotto indagine negli Stati Uniti per la gestione della vendita dei biglietti. Nel mirino ci sono prezzi considerati esorbitanti e scarsa trasparenza nei confronti dei tifosi. Ci racconta di più Sofia Pelosi.
Prezzi alle stelle, posti cambiati all'ultimo momento e poca chiarezza nelle vendite. Per molti tifosi, comprare un biglietto per i mondiali si è rivelato più complicato del previsto. Per tutti questi motivi, le procuratrici generali di New York e del New Jersey hanno aperto un'indagine per fare chiarezza, in particolare sulle partite che si terranno al MetLife Stadium di New York, inclusa la finale del 19 luglio. Al centro della polemica ci sono soprattutto 2 aspetti. Il primo riguarda i costi altissimi, che hanno superato di gran lunga quelli di qualsiasi altra edizione della Coppa del Mondo. Un biglietto per la finale, infatti, può arrivare a costare addirittura $33.000. Sotto accusa c'è anche il sistema dei prezzi dinamici adottato dalla FIFA. Significa che più aumenta la richiesta, più i prezzi salgono. E da quando sono stati messi in vendita i biglietti, i costi per la maggior parte delle partite sono aumentati di oltre il 30%. Un altro aspetto preso in esame è la poca trasparenza. Diversi tifosi si sono lamentati di aver acquistato dei posti che poi non corrispondevano a quelli promessi. Ma non è tutto. Mesi dopo l'inizio della vendita, la FIFA ha introdotto nuove categorie premium, ancora più costose e con una visuale migliore. Una scelta che, secondo le accuse, avrebbe penalizzato chi aveva già comprato i biglietti in precedenza. La FIFA, per ora, non ha rilasciato dichiarazioni. Nelle scorse settimane, però, il presidente Gianni Infantino aveva difeso il sistema dei prezzi.
In the US, it is...
Negli Stati Uniti è permesso rivendere i biglietti e quindi se i prezzi ufficiali fossero troppo bassi finirebbero comunque per essere rivenduti a cifre molto più alte. Resta ora da capire se le spiegazioni della FIFA basteranno a convincere le autorità americane, ma a sole 2 settimane dalla competizione è difficile pensare che qualcosa possa cambiare davvero.
E adesso una notizia arrivata poco fa: la piattaforma cinese di commercio online Temu è stata multata dalla Commissione europea con 200 milioni di euro per violazione della legge sui servizi digitali, il Digital Services Act. Secondo la Commissione europea non avrebbe controllato adeguatamente la vendita di prodotti illegali o pericolosi per i consumatori. L'azienda dovrà presentare entro il 28 agosto un piano per adeguarsi alle regole europee, altrimenti rischia ulteriori sanzioni. Ci sono troppi maiali sul mercato svizzero, i produttori soffrono il continuo calo dei prezzi. Eppure ieri in un'assemblea straordinaria a Olten i delegati dell'associazione di categoria Swiss Porks hanno bocciato la proposta con cui la direzione puntava a contrastare la sovrapproduzione. Ci dice di più Gianluca Olgiati.
Si dice che nel canton Lucerna ci siano più maiali che abitanti. In realtà non è più così da un paio d'anni, ma siamo comunque oltre i 400.000 capi. La seconda regione di allevatori di suini è la Svizzera orientale ed è da qui che è guidata la fronda degli oppositori, contraria alla proposta di versare indennizzi agli allevatori disposti a rinunciare alla produzione. 2.000 franchi per ogni posto scrofa, questo grazie a un fondo alimentato dagli stessi produttori. L'obiettivo ridurre l'offerta eccessiva e quindi contrastare il continuo calo del prezzo della carne. Obiettivo condiviso, non il metodo. Ieri a Olten, in un'assemblea straordinaria di Swiss Porks tenutasi a porte chiuse, la proposta è stata respinta. Serviva una maggioranza di 2/3, mancata per 4 voti, 69 a favore, 39 contrari. No, arrivati soprattutto dalla Svizzera orientale, dove si teme che stabilizzando i prezzi, nuovi produttori entrano sul mercato, vanificando gli sforzi e gli investimenti. Una scoppola per i vertici di Swiss Porks, che al momento non hanno risposto alle nostre richieste di intervista. Si ricomincia da capo. L'associazione dovrà cercare altre soluzioni, ma ci vorrà del tempo. Intanto i prezzi in balia del mercato continueranno probabilmente a scendere. Attualmente siamo a 3 franchi e 20 al chilo per i maiali da macello.
E adesso ci spostiamo in Vallese, a Blatten, il villaggio quasi completamente sepolto da una gigantesca frana un anno fa. Proprio in questi minuti inizia una cerimonia di commemorazione. Il disastro, lo ricordo, aveva causato la morte di una persona e perdite ingentissime. E nella Löcental, ancora segnata dalla devastazione, la montagna continua a imporre prudenza e attesa. Intanto però il turismo, il settore più importante della valle, prova a risollevarsi e guarda al futuro con ottimismo. Sentiamo il servizio di Maria Iannuzzi.
Un anno fa perdeva tutto in pochi secondi, azienda agricola, campeggio, casa. Oggi, per celebrare un nuovo inizio, ha invitato la popolazione a un aperitivo su un cantiere. Dani Rittler si prepara ad aprire un albergo a Verden, paese accanto a Blatten. Si chiamerà Zeitlos, senza tempo.
Il nome ha un legame con ciò che è successo e con quello che ci riserva al futuro. Vogliamo che le persone possano sentirsi bene da noi, senza obblighi, semplicemente prendersi una pausa.
La frana ha cancellato 3 alberghi. Dopo il crollo dei pernottamenti registrato la scorsa estate, il turismo cerca di riconquistare la normalità. Grazie al nuovo hotel Momentum, costruito in pochi mesi e inaugurato lo scorso dicembre, al campeggio riaperto 15 giorni fa, alla riapertura di quasi tutti i sentieri escursionistici. Mattias Fleischmann, direttore dell'organizzazione turistica.
Il paesaggio, la cultura, la gente, le tradizioni viventi, questi elementi che rendono unica la nostra regione ci sono ed è per questo che abbiamo una visione positiva a lungo termine. Ma siamo anche consapevoli che ci aspettano anni difficili e che ci vorrà diverso tempo prima di avere i pernottamenti che avevamo prima della frana.
Una nuova minaccia glaciale incombe intanto sulla parte alta della valle, potrebbe mettere in gioco il futuro immediato del Fafleralp, il più grande hotel della Löcental. Lo storico albergo, costruito all'inizio del secolo scorso, si prepara ad aprire il 4 luglio, ma c'è grande attesa per il rapporto geologico che verrà pubblicato lunedì prossimo. Pascal Indermitte, presidente del consiglio di amministrazione dell'hotel.
Rimaniamo calmi, cauti e positivi sul fatto che la strada possa essere utilizzata e che potremo aprire in tempo.
L'anno scorso la chiusura ha comportato una perdita di 800.000 franchi. Se la situazione dovesse ripetersi, solo un aiuto esterno permetterebbe di salvare questo storico albergo.
Senza aiuti esterni non riusciremo a farcela. Stiamo preparando un aumento di capitale, ma il problema è strutturale. Probabilmente fino al 2029 non potremo aprire in inverno e avremo solo 4-5 mesi di attività all'anno, insufficienti a coprire i costi. Saremo quindi in rosso almeno fino al 2029.
Così, a un anno dalla frana, la Löcental continua a vivere. tra speranza e incertezza.
E a un anno dalla frana viene tracciato anche un primo bilancio dal punto di vista economico. Sono stati raccolti circa 72 milioni e mezzo di franchi. La catena della solidarietà ha raccolto grosso modo 23 milioni, Caritas Svizzera 1,5 e la Croce Rossa Svizzera 3 milioni. Il Canton Vallese ha stanziato 10 milioni, il comune di Blatten ha inoltre ricevuto quasi 30 milioni in altre donazioni e la Confederazione ha deciso un aiuto urgente di 5 milioni. Difficile, se non impossibile, rinunciare all'uranio russo per alimentare le centrali nucleari svizzere. Un rapporto di Greenpeace spiega infatti come la dipendenza dalla Russia, e non solo per la Confederazione, sia tale da non permettere di intervenire nemmeno a livello di sanzioni. In Svizzera, però, Axpo, che da tempo ha già diversificato la propria catena di approvvigionamento, sostiene che il combustibile delle centrali di Leibstadt e Beznau non dipenda ormai più da fonti russe. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
Uranio russo sì, uranio russo no. La dipendenza da Mosca è storicamente molto forte. Trovare fonti alternative non è certo facile. Secondo Greenpeace, nonostante la dichiarazione del gestore delle centrali nucleari di Leibstadt e Beznau, Axpo, secondo cui dal 2022 l'approvvigionamento dei due impianti non dipende più da fonti russe, la dipendenza invece c'è e continuerà ad esserci per anni. Axpo avrebbe potuto rescindere i contratti con la società russa Rosatom. Ci sarebbero stati dei costi, certo, ma dal punto di vista etico non si continuerebbe a fare affari con un fornitore coinvolto nel conflitto in Ucraina, dice Florian Kasser, esperto di questioni nucleari per Greenpeace Svizzera. Uranio russo, dunque, immagazzinato al di fuori della Russia, sì, lavorato da una società francese, certo, ma pur sempre di provenienza russa. Da anni Axpo è comunque impegnata nel trovare fonti alternative, come il Kazakistan, che non basterebbe però a sostituire la Russia e che dipende comunque fortemente da Mosca per il trasporto finale dell'uranio. Il Kazakistan è poi uno stato fortemente autoritario, aggiunge Florian Kasser, per di più nell'orbita del Cremlino, e la Rosatom è molto coinvolta nell'estrazione di uranio in Kazakistan. Rosatom, che non figura fra le società colpite con sanzioni dall'Unione Europea, che non ne ha ancora pronunciate all'indirizzo di fornitori di uranio e materiale utilizzato nelle centrali nucleari, incluso quello di transito dalla Russia come l'uranio kazako. Uranio che risulta inoltre impossibile da tracciare integralmente in quanto intercambiabile e mescolato tra elementi di diversa provenienza durante il processo di arricchimento. Per Axpo però non vi sono attualmente flussi finanziari diretti o indiretti verso la Russia o persone o società russe derivanti dai contratti con Kazatomprom.
L'occupazione in Svizzera nel primo trimestre è cresciuta dello 0,5%, raggiungendo i 5.530.000 impieghi. Il mercato del lavoro si prospetta positivo, ma stanno cambiando i parametri sia per le assunzioni così come per le retribuzioni. Ma anche i dipendenti stanno cambiando prospettiva, lo dice uno studio pubblicato da Adecco tra i leader mondiali per la collocazione del personale. Sentiamo Marzio Minoli.
Lo studio presentato da Adecco sottolinea come la tradizionale relazione tra posizione all'interno dell'azienda e aumento di salario diventerà sempre meno rilevante, favorendo chi possiede competenze trasversali. In altre parole, un dirigente avrà meno potere negoziale di chi potrà mettere sul piatto conoscenze e capacità su più fronti. Ma non solo le aziende stanno cambiando il loro approccio al mondo del lavoro, anche i collaboratori stanno modificando i paradigmi tramite i quali si spera di ottenere una retribuzione maggiore. Se prima la via preferita era il fare carriera all'interno dell'organizzazione, oggi si punta ad accumulare il maggior numero di competenze possibile, le quali, come detto, vengono maggiormente riconosciute. Sarà privilegiato, ad esempio, chi sa gestire progetti nella loro interezza o chi si dimostrerà maggiormente flessibile, e la rigidità degli organigrammi sarà sempre più messa in discussione. Lo studio presentato da Adecco mette in luce altri due punti che determineranno le retribuzioni in Svizzera. In primis, dove si lavora. A Zurigo, ad esempio, gli stipendi superano la media nazionale di 5-10 mila franchi l'anno. Altro punto a favore, il cosiddetto premio presenza. Chi sarà maggiormente presente fisicamente nelle aziende invece di utilizzare il telelavoro avrà più possibilità di vedere il suo stipendio crescere. Concludendo, i salari rimarranno stabili per la maggior parte della forza lavoro elvetica, ma ci saranno aumenti esponenziali per i talenti in grado di rispondere alle esigenze che il mondo attuale richiede.
Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso spazio allo sport.